Fratelli, ciao a tutti, vi abbraccio forte. Buongiorno Giuseppe.
Anche io, buongiorno Angela, buongiorno fratelli. Eccoci qui a terminare la storia Samuele e re Saul.
È la storia di Saul che abbiamo visto che per compiacere al popolo ha perso il regno, ha perso il favore di Dio, la presenza di Dio nella sua vita. E dicevi ieri che la cosa che spaventa è che dopo che Samuele lo rimprovera e dice: il Signore ti rigetta, tu non regnerai più sopra Israele.
Sì, ti toglie il regno.
Dopo questo evento, Saul ha continuato per anni a regnare sopra Israele.
Sì,
cosa significa?
Spaventa nel senso che possiamo essere cristiani, possiamo continuare, virgolette, a regnare come moglie e marito nel matrimonio, regnare nella nostra casa come capofamiglia, come genitore, oppure come principi, virgolette, principi, i figli, eccetera. Possiamo continuare la nostra chiesa a essere pastori, possiamo continuare a essere profeti, possiamo continuare a essere profeti come quelli di Matteo 7:21, profeti, sì, profeti veri, sì, facevano opere poderose, però Gesù non li conosceva, andatevene via da me. Quindi questo mette timore, perché dice: caspita, io posso essere cattolico, protestante, posso profetizzare, posso questo o quell'altro, posso avere una moglie, un marito, andare in chiesa, batterci il petto, accendere la candelina, faccio tutto il tran tran, ed essere un re Saul, ed essere uno che il Signore lo ha respinto. Infatti, verso 26, Primo Samuele 15:26 dice: io non tornerò più con te perché ha rigettato la parola dell'Eterno, e l'Eterno ha rigettato te perché tu non sia più re sopra Israele. E questo ha continuato per anni, come un fico secco, un fico senza frutti, seccato, come una pianta sterile.
Senza unzione.
Senza unzione, infatti lo vediamo nelle sue persecuzioni che cercavi di uccidere Davide.
Sì. Vediamo,
per tanti anni ha continuato.
Sì, è veramente spaventoso pensare che Dio è con te e continui sullo stesso cammino, però sei senza unzione, senza la presenza di Dio.
Gloria, gloria, Signore. Guarda, abbiamo scritto lì le date, vero Angelina, del regno di re Saul, no?
Sì.
Ecco, lui, quindi, Primo Samuele 15, che qual è la data Primo Samuele 15? Di quando Samuele ha sgridato re Saul.
1079 avanti Cristo.
1079 avanti Cristo. E poi sappiamo che re Saul muore nella battaglia contro i Filistei in 1 Samuele 31. Lui, re Saul, muore con i suoi figli, va bene? E dopo Davide comincia a regnare. E nell'anno?
1056 avanti Cristo.
1056 avanti Cristo, che andava scalando le date. E quanti anni sono? 23.
23 anni ha continuato ad essere re, perseguitando Davide.
Quindi per 23 anni, attenzione, ha continuato ad essere re.
Wow.
Praticamente un re falso, come quei profeti di Matteo 7:21, dicevo, che facevano miracoli, profetizzavano nel nome di Gesù, e Gesù gli dice sì, non è che gli dice non è vero, è vero, siete profeti, eccetera, nel mio nome, ma io non vi conosco. È un po' come le vergini senza olio e le vergini con l'olio. Capito? Cosa gli ha detto le vergini senza olio quando volevano bussare? Matteo 25, cioè, io non vi conosco, andatevene via. Quindi il punto qui che, dicevo, mette timore è che possiamo andare avanti a profetizzare, a cacciare demoni, a fare opere potenti, e Gesù non ci conosce, Matteo 7:21. Possiamo andare avanti 23 anni come re Saul, potremmo essere, virgolette, i re di Israele, eppure senza unzione, eppure sotto la maledizione di Dio. Infatti è morto lui e i suoi figli in 1 Samuele 31. Questo mette timore. Possiamo andare avanti con la nostra chiesa, Radio Blast, una chiesa cattolica, una chiesa pentecostale, battista, presbiteriana, protestante, mormona, adesso mi dicevo quello che ti pare, e Dio non è con noi. Capito? Come re Saul è andato avanti per 23 anni. È tanto.
Sì,
tanto. E Dio ha pazientato. permesso in questi anni che lui perseguitasse Davide, cercasse di ucciderlo, ripetutamente gli ha lanciato la lancia per ucciderlo, ha preso 3.000 soldati in seguirlo per ucciderlo. Dio l'ha protetto Davide. E questo qua non si rendeva conto che stava servendo il diavolo. Ora, quanta della Chiesa moderna sta servendo il diavolo? Quanta della Chiesa moderna segue tutti i ritualismi, le battiture sul petto, noi siamo i grandi cattolici, siamo i grandi protestanti, noi qui, noi là. E come re Saul, vanno andare avanti per 23 anni, alcuni andranno avanti per 10 anni, altri per 50. E non so i farisei quanti anni sono andati avanti. Quindi, fratelli, non si tratta di puntare il dito, io, Giuseppe, sono in gamba e tu... No. Siamo tutti dentro, fratelli, tutti nella barca di controllare il nostro cuore. Dammi la scrittura sul controllo. Secondo Corinzi 13, 5. Una scrittura sul controllare noi stessi, anche come dice in 1 Corinzi 14, se giudichiamo noi stessi, allora non saremmo giudicati. Se ci giudichiamo, non saremmo giudicati. Cosa dice lì?
Secondo Corinzi 13, 5. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo. Secondo Corinzi 13, 5.
Sì, oggi viviamo nell'era di Laodicea, nell'era dell'apostasia. È difficile trovare una chiesa dove tutti sono a cuore pieno. Tutti mettono tutto il cuore. La nostra chiesa, per esempio, non siamo così. Abbiamo chiese in 60 nazioni e davanti a Dio non posso dire che siamo tutti a cuore pieno. Anche dalle storie che sentiamo, da come le persone scrivono, non scrivono, anche quelle che non scrivono. Quindi chi lo sa se io o tu o gli altri siamo a cuore pieno? Io non posso dire frate Giuseppe a cuore pieno. Ciascuno deve giudicarsi davanti allo specchio della Bibbia. Una piccola indicazione sono i nostri frutti. Che frutti stiamo portando al Signore su tutti i campi? Non sto parlando di perfezione. Non sto parlando di camminare sull'acqua, resuscitare i morti, guarire ogni ammalato, cacciare ogni demone. Questa è una benedizione. Però vediamo in Matteo 7, 21 che non è sufficiente. Sì, è importantissimo, altro che... Però non è in se stesso, da solo, cacciare demoni e fare guarigioni in se stesso non basta. Infatti è una cosa secondaria. Cacciare demoni e guarire è una cosa secondaria, terziaria, quartaria, quintaria, decimaria. Cos'è più importante? Più importante è Giovanni 14, 21, 23, cos'è dice lì? La comunione con Gesù. E poi se cacci i demoni, gloria a Dio, cacciali tutti, ma... Non significa niente cacciare i demoni e fare guarigioni. Io tocco e guarisco. Io non mi ammalo mai. Sì, d'accordo, ma parlami della tua comunione con Gesù. Parlami del tuo amore per tua moglie, per tuo marito, per come lo servi alla moglie o al marito, per come ami il fratello, come vai in qualunque chiesa appartieni. È venuto nella nostra, ma scegli di quello che vuoi. Per come sostieni il pastore, chiunque sia. Che importa se è cattolico o protestante? Io sono io, cioè, scegliti la tua chiesa, all'amore di Dio. Però lo sta sostenendo il pastore, chiunque sia. Stai pregando per lui? O sei lì con i binocoli di Giuda a vedere i suoi difetti per crocifiggerlo? Fin quando rimani in una chiesa che la sta sostenendo, e sei un pilastro, e tu devi mettere il cuore in quella chiesa, la mia o un'altra. Non puoi servire due padroni, due chiese, no. La Chiesa che ti nutre, che ti dà la parola, che si prende cura di te, che nel nome di Gesù ti perdona i peccati, nel nome di Gesù, e quella è la Chiesa che devi sostenere, non è mezzo cuore. Va bene?
Amen. Una domanda veloce. Se facciamo lo sbaglio di re Saul, e magari lo abbiamo già fatto...
Ma penso che ci siamo cascati tutti, dipende che, come Pietro che ha rinnegato Gesù, d'accordo, ha rinnegato Gesù, ma lui ne è uscito dalla fossa
e, quello voglio
e
chiedere,
non Giuda.
Perché Saul hai spiegato che ha continuato per 23 anni essere re, ma senza unzione. E allora, se finiamo in quella situazione, in quella fossa, c'è sempre la possibilità di pentirci? Saul poteva pentirsi in questo tempo?
Assolutamente, guarda Davide nella fossa di Betseba e anche assassinato il marito Uria.
Sì.
Qualunque fossa puoi uscire. Il diavolo in cielo poteva pentirsi e seguire Gesù come Pietro si è pentito, l'ha seguito.
Però Samuele...
Però Giuda invece va a impiccarsi, perché Giuda era come re Saul, che tra l'altro re Saul lui stesso si è suicidato come Giuda.
Oh.
Nella battaglia non è che l'hanno ucciso, si è suicidato lui.
Però
un uomo di
ucciso.
Dio muore combattendo, non muore.
Okay.
Scusa, se devo morire per morire, fa come Sansone, muoio uccidendo nella mia morte più filistei, 3000, di quelli che ho ucciso tutta la mia vita. Che Sansone che si suicida, ma no, io non mi suiciderei, fratelli, io morirei combattendo nel nome di Gesù Cristo, amen.
Però la domanda è questa: Samuele ha profetizzato a Saul, Dio ti ha tolto il regno, finished, that's it. Nei prossimi 23 anni che sono seguiti, Saul, se si avrebbe pentito davvero,
se fosse pentito,
avrebbe riottenuto il regno o no?
Sì, lo vediamo nella storia di Manasse.
Ah.
Manasse è stato il peggiore re di Israele, ha sacrificato suo figlio ai demoni e ha adorato ogni demone possibile e disponibile. E allora Dio lo ha punito, ha perso il regno, è andato prigioniero, schiavo in Babilonia.
Ah, sì,
in Babilonia si è pentito Manasse
sì.
E Dio l'ha ristabilito re di Israele.
Vero, che Manasse era peggio di Saul.
Manasse era peggio di Saul.
Vero, vero.
Saul neanche ha sacrificato i suoi figli, grazie a Dio.
Sì, ho capito, bellissimo questo.
A parte che voleva uccidere Jonathan, voleva sacrificare Jonathan, che Jonathan ha fatto un peccato, ha mangiato del miele,
siccome
era contro quello che le cretinaggini di Saul, che aveva proibito di mangiare il miele, cretinaggine, digiuno religioso. Jonathan non lo sapeva di questo voto cretino che ha fatto suo padre Saul, lo vede nel primo Samuele, ha trovato del miele e l'ha mangiato.
Mm-hmm.
E Saul dice, io avevo detto che chi mangiava il miele veniva ucciso, fosse anche mio figlio. Aveva detto, sì, ma se Jonathan non lo sapeva, pezzo di... Posso dire somaro? Non lo sapeva il Jonathan, che era l'amico migliore di Davide, che Davide e Jonathan si amavano di un amore superiore, dice la Bibbia, dell'amore che un uomo ama una donna. Lui amava il figlio di Saul, Jonathan, Davide lo amava di un amore superiore di questo. Va bene?
Sì, grazie. No, hai risposto, grazie.
Bene, continuiamo o lo lasciamo così?
Sì, credo ci fermiamo
qui. Lasciamo così perché se no ci dilunghiamo troppo.
Sì.
E poi i ragazzi, sai, devono andare a lavorare, prendersi cura del marito, della moglie. Prendetevi cura, fratelli.
Amen.
Prendetevi cura uno dell'altro. Cerchiamo di non essere... saremo come Gesù, prendiamoci cura l'uno dell'altro, abbiamo un piccolo paradiso a casa nostra.
Grazie,
forza,
Signore.
Forza nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Gloria al Signore. Bene, Angela, se non c'è nessuna domanda, nessun altro punto.
Sì, ci fermiamo qui,
ci
meglio
fermiamo.
Così. Sì. Già sono 14 minuti, ci fermiamo.
È un po' lunga stamattina.
No, va bene così.
Sì, fratelli, cerchiamo di non allungare la mattina, che sappiamo che siete occupati, andare a lavorare, eccetera. Fratelli, un abbraccio, un bacio,
grazie,
vi amiamo nel Signore,
amen.
Vi benediciamo nello Spirito Santo.
Con tutto il cuore.
La grazia di Dio sia sopra di voi.
Nel nome di
e
Gesù.
Lo sarà su di noi tutti finché ubbidiamo.
Amen.
Finché benediciamo il Signore.
Grazie, Signore.
Finché facciamo la nostra parte, la grazia amen. È sopra di noi.
Gloria a Dio.
La grazia continua e fermata solo dalla disobbedienza.
Amen.
Ma come abbiamo visto, re Saul, Sansone... la grazia si ferma quando disubbidiscono. Sansone perde l'unzione, Saul perde l'unzione, perché hanno disubbidito. Si è fermata la grazia anche per Davide quando ha ucciso Uria e è andato con Batseba, non ha continuato la grazia.
Mm-hmm.
È arrivato il profeta Nathan, secondo Samuele 11:12, e lo sgrida potentemente, suo figlio muore, quindi come vede la grazia non c'è più lì, il figlio muore. E Davide, siccome è un uomo di Dio, si è pentito e ha detto, io è colpa mia, merito io di morire, eccetera.
Grazie, Signore.
E stessa cosa che lui dice anche in 2 Samuele 24, dice: io merito di morire, non questi. Era lui di nuovo il peccatore, secondo Samuele 23-24.
C'è un pentimento vero.
Credo che sia 24. E il Signore lo perdona e lo rimette ancora re di Israele. Va bene, qui vediamo la differenza tra il cuore di Davide, che lui può commettere adulterio, che Saul non aveva commesso. Può uccidere il marito di Batseba per proteggere l'adulterio, che Saul non aveva commesso di questo. Mm-hmm. Va bene, quindi vediamo che il cuore integro, il cuore che ama il Signore, la comunione con il Signore, la sincerità profonda nel pentimento, ci porta ad essere perdonati come Davide, che peccò più di Saul. Mm-hmm. Però il suo cuore era tutto per il Signore. Infatti non commise più quell'errore lì. Lì vedi il cuore di Davide, che non commise più quello sbaglio. Non uccise più nessuno, non assassinò più nessuno. Nessun'altra Batseba, il suo cuore era bello davanti al Signore. Tanto che persino Gesù lo onora nel Vangelo, chiamandolo il grande re, la città di Davide, e così. Invece Saul, come tanti cristiani nominali, speriamo di non essere di quelli, Saul invece era mezzo cuore. Cerchiamo di essere a cuore pieno, fratello.
Grazie, Signore.
L'importanza, se facciamo tanto o poco, il cuore. Alleluia.
Amen, Dio ci aiuti.
Grazie,
Signore.
Angela, chiudiamo
grazie
qui.
Grazie a te.
Dio vi benedica, fratelli, vi amo tanto.
Grazie, Signore. Ciao, fratelli.